ci ha dato questo appuntamento che da qualche anno insieme condividiamo. Sono anche contento di rispondere a questa attenzione, a questo invito che Don Egidio mi offre, perché serve anche a me. E siccome abbiamo scelto insieme di ospitare dentro di noi almeno quattro di queste opere di misericordia spirituali, leggendo, ascoltando per preparare un po' questi spunti, ho scoperto tante cose che non sapevo dentro di me o che comunque, non andando un po' a pensare, restano sempre un po' in soffitta. Il fatto che l'anno della misericordia le abbia un po' tirate giù, tolte da questo baule un po' impolverato, penso faccia bene, come dire, anche come spunto a tutti quelli che ascoltano. Questa pretesa che attraverso l'anno della misericordia qualcosa ancora un'altra volta si muove dentro di noi non è solo un'arroganza, una prepotenza, ma forse anche una violenza dentro di noi che ci fa bene, o almeno si spera che questa cosa succeda. Intanto svegliarsi al mattino e già cominciare a pensare o a tenere l'asticella alta della meditazione non è facile. Di solito quando le prime orette, la prima oretta, la prima mezz'ora della giornata è sempre un po' particolare, di cose pratiche, di mettere a posto i figli se ci sono delle cose, oppure verificare come si organizza la giornata. Tenersi subito dentro, come dire, l'attenzione non è facile. A meno che qualcuno, come spesso capita, non perde mai magari la sua, come dire, il suo refrain, che è magari quello di fatica, di difficoltà, quando si sveglia il pensiero è sempre lì, a una incomprensione, a un problema, a una situazione difficile, che è in casa, che è fuori, e talvolta davvero senza saperlo ci si angoscia, si resta schiavi, e non si stacca mai la spina, soprattutto da alcuni pensieri, non tanto dalla gloria del Signore, dalla vita bella, dalle cose che sono positive, ma soprattutto da qualcosa che ci tira sempre giù, ci abbassa la tensione, è sempre qualcosa che informa una giornata con pessimismo, con difficoltà. Qualcuno ce l'ha sempre dentro questa cosa. E magari pensandoci, anch'io quando talvolta penso un po' alle cose che ho intorno, ringrazio il Signore che non mi sta facendo per adesso, perché non si sa mai, però insomma cerco di non mi costringe a qualche pensiero eccessivamente pesante, che non toglie mai il respiro alla mia vita. Però vedo che questo esercizio talvolta di essere un po' più attenti a ciò che il Signore è, a uscire un po' dalle nostre, come dire, pastoie, mi fa e ci fa bene. Ecco, questa è un po' l'intenzione. Allora, entriamo nel vortice. Quattro sono le opere di misericordia che abbiamo scelto: consigliare i dubbiosi, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Cominciamo con la prima. Innanzitutto questa pretesa di consigliare i dubbiosi. Quando in questo tempo sembra che questa opera di misericordia sia un po' vecchia e fuori tempo, proprio fuori spazio. Il dubbio nella mentalità attuale, nell'opinione pubblica, è un po' il totem. Guai se non si dubita, guai se non si mette un po', come dire, la vita sotto la lente di una situazione che non sai mai come va a finire. E il dubbio diventa effettivamente forse la cifra della persona intelligente, della persona ragionevole, della persona che ragiona con la sua testa, che si autodetermina, che vive dalla sua pienezza di libertà. Domanda: non è forse questa una pretesa più grande di quella di pensare di consigliare qualcuno o di essere consigliati da qualcuno? Ma perché l'opera di misericordia, consigliare i dubbiosi, va nella direzione di riuscire a dare non arrogantemente o con pretesa qualcosa a qualcuno, ma di entrare in una condizione di effettiva libertà e di respiro? La pagina iniziale del libro della Genesi, il capitolo terzo, a un certo punto arriva il serpente che sibila alla donna e dice: ma non è che Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero? Tre puntini. La donna dice: no, non è vero. Dio ci ha detto di mangiare di tutti gli alberi, ma non di uno, uno solo. Ah sì? Dice il serpente. Uno solo? E perché? E perché se per caso doveste mangiarlo, voi morireste, ci ha detto. Ah sì? E tu ci credi? Insinua il dubbio che questa presenza di Dio, che questa volontà di Dio, che questa volontà del loro creatore, non di qualcun altro, del loro creatore, sia imbrogliante. Imbrogli, va che mi sta imbrogliando. Entra dentro il dubbio che forse la verticalità della vita, e la vedremo poi nell'ultima opera di misericordia, pregare Dio per i vivi e per i morti in maniera un po', intanto teniamo sempre un po' registrate queste riflessioni, che la verticalità della vita sia proprio inusuale per l'uomo. No, tu sei fatto per queste cose, sei fatto per fare carriera qui, sei fatto per godere di quelle cose qui, lascia stare quella realtà, ti sta imbrogliando, lui ti ha messo qui, ma in fondo ti vuole negare. Questo è il dubbio. E allora incomincia una scelta. Adamo, Eva, attraverso tutte le situazioni, cominciano a trovare la possibilità di pensare che nella loro libertà, senza questa verticalità, possano scegliere. Il consiglio nella vita della Chiesa, nella vita della fede, nella vita dell'uomo verticale, entra in questa prospettiva. Faccio un esempio molto semplice. Voi portate un bambino, lo portate dentro un bellissimo e grandissimo negozio di giocattoli e dite a questo bambino: scegli il giocattolo che vuoi, sei libero. L'esperienza dice, o la situazione dice, che questo bambino non sarà mai capace di scegliere un regalo. Perché? Perché che cosa arriverà in questo piccolo? Come nella vita? Quale dubbio si insinuerà? Che il regalo che non sceglierà è più bello di quello che sceglierà. È così, Non riuscirà a scegliere un regalo che gli serve davvero, perché comincia a vedere so un peluche di una tigre, poi vede quello dell'orso, poi vede, non so, un trenino, poi vede una bambola, poi vede, non so, una bellissima altra cosa. Alla fine verrà fuori che se per caso ha preso un regalo non sarà contento di aver preso quel regalo lì. Come nella vita: mi sposerò, farò il prete, farò la suora, sarà questo, sarà quest'altro, cosa farò nella vita, farò questa cosa, non farò quest'altra. Molte sono le persone che restano bloccate dal dubbio, dall'incertezza, dalla possibilità di non entrare, come dire, veramente dentro le realtà della vita. L'orizzontalità, tutto quello che ti è stato posto davanti ti sembrerebbe che sia per te, che sia fatto per te, alla fine ti ingolfi. Questa cosa qui, senza questa possibilità di cogliere un'origine, un riferimento, toglierti da questo dubbio che la vita è proprio qualcosa che ti fa assumere la responsabilità se ha un riferimento, se ha una meta, se ha uno stile, se ha una ubbidienza, se ha un ascolto. Altrimenti sei condannato paradossalmente a scegliere secondo quello che tu pensi tra un bene e un male, ma è sbagliata questa cosa. Detta così sembra essere un po' troppo presuntuosa, ma è così. Noi scegliamo sempre, e stiamo attenti, tra un bene vero e un bene falso. E questo il consiglio va qui. Noi non scegliamo mai tra un bene e un male, eh? Se ci pensate bene, è vera questa cosa. Ascoltando qualche meditazione su questo consigliere dubbioso e leggendo qualche cosa, mi è sembrato importante questo pensiero. È vero, io non scelgo mai tra un bene e un male, ma scelgo tra due beni, uno falso e uno vero. Ogni nostra azione è fatta in fin di bene, tutte le nostre azioni sono fatte per quello che a volte quando le facciamo non ci pensiamo troppo, non ragioniamo troppo, non pensiamo che ci sia qualcosa di negativo, perché tutte le cose le facciamo secondo un fin di bene, magari nostro, magari secondo il nostro criterio, magari secondo il nostro egoismo, secondo la nostra autodeterminazione, secondo quello che pensiamo sia più giusto per me. Però è un bene falso. Sterminare gli ebrei era un bene per quel signore chiamato lì, perché sembrava che questa cosa potesse far fiorire la razza giusta, cioè non c'erano malati, non c'erano deficienti, non c'erano imbecilli. Per lui era un bene falso, ma era un bene. Durante la storia abbiamo sentito che tanti hanno ucciso i loro nemici per regnare, e per forza, se dovevano regnare loro, pensavano alla loro maniera di regnare meglio degli altri, di avere il potere per fare bene meglio degli altri, e gli altri impedivano questa sua forza e venivano uccisi se erano più potenti. Ma era normale, per loro era giusto. Allora lasciamo le cose così, perché questa è una scelta tra un bene vero e un bene falso. È terribile questa cosa quando si insinua e non riusciamo più a stabilire un percorso virtuoso e quindi anche una capacità di essere, come dire, dentro una realtà, perché poi anche quando tu sei lì da solo a regnare perché hai ucciso tutti i tuoi nemici, oppure in casa sei diventata la persona che devono tutti ubbidire perché finalmente tutti ascoltano te, sei contento? Sei arrivato al punto giusto della tua vita? Ma va, devi sempre poi guardarti alle spalle, eh? È sempre una storia di paura, sempre una storia di paura. E come si fa allora? Ecco, questo è il dubbioso in questo contesto di riflessione, è quello che è incagliato, è sempre lì in stallo, è sempre lì preso, arraffato, mangiato dalla sua paura. Ecco cosa vuol dire allora che la prima opera di misericordia spirituale è imparare a consigliare i dubbiosi e a farsi consigliare. Non come una pretesa per perdere il dubbio, per perdere magari la possibilità di avere il ragionamento, di essere persone che usano la loro testa. No, no, perché questa realtà possa essere purificata continuamente. Non accontentarsi, non adeguarsi, perché poi alla fine quando non risolvi il tuo dubbio diventi un sanguinario, anche se non uccidi nessuno dentro, ti viene una rabbia che non la perdi più, non la perdi più. E com'è che ha fatto allora, e andiamo nell'altro grande, come dire, capitoletto di questo consigliere dubbioso, come ha fatto Gesù ad entrare in questo consiglio? Qualcuno dice che ha l'etimologia della consoglia, cioè si siede accanto alla tua soglia, al tuo ingresso dell'anima. Bella questa cosa. E ti aiuta a stabilire un rapporto vero con il bene vero. Come ha fatto Gesù? E l'altro branetto che ho trovato che va in questa direzione è proprio il dialogo tra Gesù e Marta nell'episodio della risurrezione di Lazzaro. Quando Marta va incontro a Gesù, gli dice due cose dubbiose. Gli dice: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù gli dice: Marta, tu credi nel figlio dell'uomo? E lei dice: sì. Quando Gesù pone la certezza della sua presenza, Marta si arrende e dice: forse quel dubbio per poter affrontare la realtà che sto adesso vivendo in questa maniera, ho bisogno che sia in qualche modo ratificato, possa essere gettato dentro questa affermazione di Gesù. Ti fidi di me? È bella questa cosa, eh? Se c'è qualcuno vicino a noi, con noi, che di fronte a un dubbio forte, a una situazione ti dice, questa cosa qui ti dà fiducia? E te lo dice uno magari che senti che può essere la tua fiducia, che è uno che dice sì. Ecco, vedi, Gesù non sta lì a spaccare il cappello in quattro, ma dice, guarda, vedrai, adesso vedremo cosa si farà, ma non so neanche io bene, vedrai che... No, gli dice, tu credi in me? E l'altra parola, se tu credi in me, vai fino in fondo e fidati. E che cosa fanno allora? Fanno i primi passi verso il sepolcro, insieme. Si avvicinano al problema, si avvicinano alla soluzione. Usiamo questa espressione anche se non è così precisa. Comunque stanno davanti insieme il Signore che ha consigliato, che si è seduto sulla soglia del dubbio di Marta e l'ha portata ad entrare nella realtà della vita, ad affrontare la vita. Tant'è che Marta non sapeva che cosa andava Gesù a fare al sepolcro. Si è fidata di andare. E questa fiducia ha espresso, prima ancora che magari potesse dire, ma chissà, andrà al sepolcro a fare già da 4 giorni il tuo fratello, lo so che risorgerà, ma se ti fidi, ti faccio vedere che risorge. E Marta è andata, non sapendo che questa cosa, ma fidandosi, cioè sciogliendo quel dubbio, magari anche, poi non so che cosa sarebbe successo nel cuore di Marta di fronte a ciò che avrebbe fatto Gesù, ma che cosa ha fatto di grande? Ha cominciato a sciogliere quel dubbio fidandosi del Signore. Ha offerto la sua esistenza ad un consiglio, ad uno che si è seduto sulla sua soglia e ha incominciato a offrire a questa esperienza di vita un progetto, uno spiraglio, un'uscita da questo incaglio, da questo stallo, da questo blocco sul suo dubbio. Proviamo anche noi a vedere sulla nostra vita, tant'è che poi quando noi facciamo la preghiera di ringraziamento, il Te Deum che ci teniamo tanto quando dobbiamo andare a concludere l'anno, l'ultima frase del Te Deum qual è? Fa o Signore che non restiamo confusi in eterno. L'ultima frase della gratitudine è interessante. Signore, non farci rimanere nel dubbio della vita. Che cos'è questa vita? Confusi dentro tutte le cose che ci portano dentro e addosso, che ci lanciano, che sentiamo, dentro questo bailamme, questo ambaradan, tutta questa realtà bella, brutta, violenta, mortale, assassina, persecutoria, esaltante, illusoria, effimera, gioiosa, tutta questa realtà, come possiamo prenderla? Fa un Signore che non rimaniamo confusi in eterno. Cioè dentro questa realtà dacci uno spiraglio e per questo spiraglio l'opera di misericordia può essere utile, tirarla via dalla soffitta dicendo chi è che può aiutarci in questo nostro dubbio. Vedete allora che non è una cosa vecchia, una cosa ammuffita. Questa opera di misericordia spirituale è essenziale alla nostra vita. Godiamone e facciamo godere. Entriamo in questa prospettiva della fiducia, del scioglierci e facciamo in modo che possiamo fare entrare qualcuno in questa prospettiva. Ma senza, vedete, senza arroganza, senza pretesa di essere noi migliori degli altri, ma perché questa esistenza nel dubbio è terribile, non ci fa muovere, È una pretesa che il dubbio oggi sia il totem della vita. La gente è contenta, soprattutto quelli che hanno in mano le redini della finanza, dell'economia, del potere, farci rimanere dubbiosi, perché ci manovrano meglio. Siamo dei consumatori di quelli di serie A, potenti. Invece noi abbiamo bisogno di vivere la vita, non di consumarla o di essere, come dire, strappati o strattonati dalle cose del mondo. Abbiamo una dignità, una grande dignità. Se rimaniamo nel dubbio, ce la calpesteranno sempre. Certo, abbiamo capito di quale dubbio si tratta e di quale posta c'è in gioco. Ecco, un'opera di misericordia spirituale così è potentissima per la nostra piccola vita e per la nostra grande esperienza di libertà.